Ave Maria, cari fratelli, ti radi buon consiglio. Siamo alla nostra trasmissione, Conosci la Madonna, in questo nuovo anno, 2025, anno santo. Ecco che dobbiamo cominciare con il Signore, con la Madonna, con San Massimiliano, in modo tale che la nostra vita sia sempre orientata verso il bene, verso il meglio. Allora, ecco, oggi leggiamo la conferenza 153 di San Massimiliano, tratto dal libro Le conferenze di San Massimiliano, ecco, edito da Casa Mariana, editrice nel 2014, traduzione dall'originale polacco. Ecco, cosa ci dice San Massimiliano? La lotta è voluta da Dio per testimoniare il nostro amore. Ecco, la lotta, dobbiamo lottare, ecco, sempre nell'amore di Dio, nella pace, certamente. Ecco. San Massimiliano era un grande lottatore, ma la sua causa, ecco, la sua forza era solamente l'Immacolata, l'Immacolata Concezione. Ecco, allora vediamo cosa dice San Massimiliano. Ieri sera abbiamo ringraziato l'Immacolata per la vittoria. Quale vittoria? La vittoria riportata sulle trame della massoneria contro la città dell'Immacolata, perché ecco, la città dell'Immacolata è sempre stata osteggiata, doveva essere distrutta, non doveva esistere, non c'era, poi i mezzi che non c'erano, la mancanza di fiducia da parte sia delle istituzioni sia da parte anche dei religiosi, dei frati, delle gerarchie, quindi tanti nemici esterni e interni che San Massimiliano ha dovuto sempre combattere. Però, la grandezza di questa istituzione si manifestava completamente nella vita di San Massimiliano. Non ha mai avuto problemi, se non con la guerra, col nazismo, e quello è proprio il grande Satana, è stato, no? Che proprio ha dato questo colpo mortale non solo alla città dell'Immacolata, ma anche a tante istituzioni. Per cui San Massimiliano ha dovuto chiudere baracca e burattini, come tante istituzioni polacche, addirittura la nazione polacca era addirittura sottomessa a Hitler, i soldati polacchi erano arruolati per andare in guerra contro la Russia e anche contro altre potenze. Pensiamo al cimitero polacco lì a Montecassino, questi giovanissimi, alle volte 16-17 anni, soldati polacchi molto inesperti, mandati a morire per Hitler, contro gli americani. Ieri sera abbiamo ringraziato l'Immacolata per la vittoria. Alcuni si sono chiesti quale vittoria. Quello che è successo è solo l'inizio, solo la respinta dell'attacco mosso contro di noi. Quindi l'inizio. Le forze principali permangono, perché Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio. Nessuno è obbligato a fare il bene. Certo, se uno vuole fare il male, si vuole perdere, certamente avrà la sua ricompensa. Però per chi si impegna, per chi è per il Signore, chi è per la gloria di Dio, certamente ci sarà la vittoria. Chi fa qualcosa di male attira al male anche gli altri. Sulla terra chi è povero e cattivo nuoce anche agli altri per far tacere i rimorsi di coscienza e farà di tutto per attirare anche gli altri nella condizione in cui egli si trova. Ecco, chi non può difendersi si butta avanti, chi vuole difendere la sua posizione accusa gli altri, questo è uno stile proprio del male, del maligno. Il maligno non accusa se stesso perché sa già di essere colpevole, non, nessuno potrà più aiutarlo, e allora accusa gli altri, vuole portare anche gli altri nella sua rovina, nella sua disfatta. Sulla terra chi è povero e cattivo nuoce anche agli altri. Lo stesso fa pure il diavolo, il diavolo è stato il primo, il principio del male. Cosa ha fatto? Ha accusato gli uomini, ha accusato Dio, ha accusato tutte le cose, volendole attirarle a sé, però non ci è riuscito. Ci riesce per le persone deboli, persone incerte, che non ha ancora fondate, fissate in Dio. Chi non ha costruito la casa sulla roccia, viene il vento, soffiano i venti, cade la pioggia. E quella casa cadde miseramente. Essere fondata in Dio è tutto. D'altra parte coloro che amano Dio non resteranno con le braccia incrociate, ma si rimboccheranno le maniche per attirare ed aiutare gli altri a raggiungere le vette più sublimi. La lotta tra il bene e il male c'è stata, c'è e ci sarà sempre, non finisce mai. Finché c'è questo mondo siamo in lotta, siamo in guerra, il demonio ci vuole perdere, ci vuole trascinare verso la sensualità, verso il peccato, verso la rivoluzione, la sedizione, ecco. Verso l'accusa, ecco, ingiustificata degli altri. Ecco. E dobbiamo lavorare su noi stessi. Questo è il primo punto della vittoria. Chi domina se stesso, chi domina la sua carne, chi domina il suo peccato e riesce a compiere la volontà di Dio, questo è già vittorioso. Il male continuerà a muovere guerra. Alle anime che amano Dio deve interessare solo la gloria di Dio, non i fini personali. Agiamo per il Signore. Se uno sapesse che le grazie che riceve potrebbero essere utilizzate meglio da un altro, glielo darebbe per la maggior gloria di Dio. E in tal caso la sua perfezione sarebbe eroica. La storia si ripeterà sempre. Chi è pari al Signore nostro Dio? Salmo 125, 5, 112, 5. E non servirò, non servi a me. Ecco. Il profeta Isaia c'è proprio il demonio, l'angelo decaduto che dice: non servirò al Signore, non servirò, però servirò lo stesso. Cioè, o due sono le strade, perché con Dio non si scherza, eh? O servirai per amore, o servirai per forza, c'è poco da fare. Chi serve per forza è dannato, e quindi anche se si ribella a Dio, anche se bestemmia, anche se con tutto se stesso vuole opporsi a Dio, in realtà farà la volontà di Dio, perché quella sua ribellione aumenterà ancora più la gloria di Dio nella manifestazione della sua potenza nei suoi santi, che provati saranno più puri, più forti, più santi ancora per affrontare il nemico. Ecco, quindi il demonio sarà sempre doppiamente sconfitto, sia nella sua volontà di ripudiare Dio, sia nella volontà di perdere gli uomini, doppiamente sarà sconfitto. Dio vuole che la lotta, Dio vuole la lotta affinché gli uomini dimostrino il loro amore. Il diavolo può fare soltanto quanto Dio gli permetterà. Anche egli, del resto, a modo suo, lavora per la gloria di Dio, anche lui, suo malgrado, senza volerlo, senza volerlo. Veramente, la più grande umiliazione del demonio forse non è la perdita di Dio, certamente è quello, no? Ecco. In primis, ma in secundis, perché l'unica soddisfazione che vorrebbe avere è quella di perdere gli uomini, di trovare la soddisfazione di perdere anche gli altri, magra soddisfazione, ovviamente, quando hai perso tutto. In realtà, ecco, lavora per la gloria ancora maggiore di Dio, e quindi doppiamente sarà scornato, ecco. Sarà deluso, sarà afflitto, sarà, ecco, sprofondato, ecco, nella sua assurda volontà di combattere Dio. Quando qualcuno guadagna qualcosa da solo e con molta fatica, poi nel riguardo vi sta ancora più attento. Abbiamo saltato un pezzo. La crocifissione di Gesù ha portato al mondo la salvezza. Il martirio di milioni di uomini ha aumentato la gloria di Dio, poiché quegli eroi si dimostrarono intrepidi e forti nella fede. Nessuno sa di avere una fede tanto grande finché non la sperimenta, finché non è messo alla prova. San Massimiliano aveva pensato sia al suo martirio, ma il modo, la modalità di farlo era una cosa che forse nessuno si aspettava. Così come l'ha fatta lui, no? Era una cosa che non poteva esserci, ecco, così gloriosa. Ecco, e neanche lui stesso, forse, no? Nel campo di concentramento, nel bunker della fame, tra le privazioni di ogni genere, la fame, il buio, i maltrattamenti, il disprezzo, la bestemmia, no? Eppure, ecco, lui trovava in sé la forza di reagire, di resistere, di essere quello che era. Quando qualcuno guadagna qualcosa da solo e con molta fatica, poi ne riguarda, vi sta ancora più attento. Ecco, il virtuoso che ha messo da parte il tesoro della grazia, della fede, e non vuole perderlo, non sta attento. Colui che invece prende qualcosa in prestito non si preoccupa più di tanto, perché quella cosa non gli appartiene. È quella cosa che non è sua. Lo stesso avviene anche per guadagnare il cielo. Se non faticassimo non ci sarebbe il paradiso e neppure la felicità. Chi non lavora, vive per la mente, di rendita, oppure cose che gli hanno lasciato i genitori, non so, o di speculazioni finanziarie senza muovere un dito, no? Magari. Questo non si rende conto della ricchezza, magari la sperpera, no? O la perde facilmente, oppure, non so, ecco, ci fa cose anche malvagie, no? Spende costruendo istituzioni di peccato, strutture di peccato, come diceva San Giovanni Paolo II, strutture di peccato, cioè istituzioni che servono a peccato, siamo all'aborto, no? La Planned Parenthood che compra gli aborti dalle donne. Con il semplice motivo finanziario, cioè il motivo per mantenere queste povere donne, bisogna comprargli gli aborti, così le facciamo vivere, le facciamo campare. In realtà si uccidono le persone, si uccidono le persone, si uccidono i bambini e si vogliono questi bambini per compiere altri efferati delitti, fare dei medicinali che sono dannosi, no? Delle creme, ecco, con appunto gli organi dei bambini abortiti, ecco, con le cellule staminali, embrionali, ancora peggio, no? Ecco, perché bisogna uccidere i bambini per prendere queste cellule. Quindi, per sua misericordia, Dio ci ha dato il cielo e i mezzi per conquistarlo. Se noi li utilizzeremo, raggiungeremo la felicità eterna. Dio ha promesso di dare il paradiso a coloro che compiono la sua volontà, quindi se osserviamo questa condizione ci aspetta il cielo. Dio ha promesso se stesso in premio, perciò siamo sicuri che avremo guadagnato Dio. Ecco, abbiamo il premio di Dio, che è Dio stesso. La felicità piena, perché la felicità sia piena devono esserci libertà e lotta. Se non siamo liberi, non siamo virtuosi, non siamo esseri umani, non siamo degni di compiere atti umani. E questa lotta sarà ancora più grande. I nuovi santi stupiscono sempre più il mondo. Anche gli altri, maledetti, lo meravigliano con la loro impietà. I primi diventano sempre più di Dio, i secondi sempre più del diavolo. In questa lotta, sia dall'una sia dall'altra parte, ci saranno uno sviluppo e un'intensità sempre maggiori. Quindi ci avverte Massimiliano. La lotta sarà durissima fino alla fine dei tempi. Anzi, ci sarà uno sviluppo sempre maggiore di questa lotta da parte di chi, ecco appunto, è chiamato alla salvezza, anche da parte di chi, purtroppo, invece dovrà essere condannato. I nostri preparativi passano attraverso l'Immacolata, ecco qua. Se non mettiamo l'Immacolata, il principio dei nostri pensieri, non pensiamo a lei come Dio ha pensato a lei per l'incarnazione, come Dio ha pensato a lei per la redenzione. Non si può prescindere da lei. No, prescindiamo dalla lotta e siamo già sconfitti. Prescindiamo dall'alleato principale come se un soldato andasse a combattere senza armi. Chiaramente o sarà ucciso oppure si dovrà arrendere subito, perderà subito la sua battaglia, perché non ha i mezzi necessari e sufficienti per affrontarlo. Questo attraverso l'Immacolata è l'essenza di Menocab. Ecco, noi siamo dell'Immacolato, noi crediamo nella salvezza per mezzo dell'Immacolata, noi crediamo che il Signore opererà cose grandi in noi per mezzo dell'Immacolata. Se essa perdesse questa caratteristica non sarebbe più quello che dovrebbe essere. Ecco, questa Immacolata significa l'intrepidezza, la costanza assoluta, la forza assoluta, l'abbandono assoluto, la fede assoluta, la speranza assoluta in Dio, Dio solo. Ecco, i benedettini hanno un carisma diverso da quello dei francescani, i quali devono distinguersi per la povertà. Per i francescani, ovunque vi siano beni, immediatamente la benedizione di Dio si allontana. Così anche Nepokalanov ha il suo carattere specifico, cioè attraverso l'Immacolato. Se si scostasse un po' da questo suo carattere, dal fine della milizia dell'Immacolata, perderebbe la propria ragione d'essere e le benedizioni dell'Immacolata. Se ha come fine la causa dell'Immacolata, non può desiderare qualcos'altro, come il giglio non può desiderare di essere una rosa. Se ci saranno degli assalti contro Nepokalanov, saranno soprattutto contro il suo carattere, proprio in questa direzione, che ci attaccheranno. Possiamo avere svariati progetti, ma il fine principale deve restare sempre quello. Se se ci saranno altri fini, pur sublimi e santi, Nipokalanov si indebolirà. Sicuramente attraverso l'Immacolata si raggiunge la più alta perfezione perché si raggiunge la sua stessa unione con Dio. Ecco, quindi è l'Immacolata attraverso Nipokalanov, che è l'istituzione storica dell'Immacolata, qui San Massimiliano credeva fermamente che si raggiunge l'unione con Dio. Ave Maria, cari fratelli, riprendiamo tra qualche minuto.
Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, ad quae semper Virgo, Felix soli porta.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe dal testo Le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014 dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, andiamo avanti nella conferenza 153. Ecco, qual è, ecco, la vera libertà e anche le sue conseguenze. Ecco, la libertà è non fare quello che si vuole, non agire a modo proprio, ma agire in nome di Dio, agire con il Signore, agire con Dio. Ecco, questa è l'unica vera libertà, no? Quindi essere lontano dal Signore significa essere preda delle passioni, essere preda del demonio, essere schiavi del demonio e quindi non essere pienamente liberi. Ecco, allora vediamo cosa sviluppa San Massimiliano intorno a questo concetto. Perché la felicità sia piena devono esserci la libertà e la lotta. Ecco, la libertà si conquista lottando, non è una cosa scontata, non è una cosa che ci viene data dall'alto e basta. È qualcosa che si conquista lottando ogni giorno di più, ogni giorno meglio, ogni giorno con più forza, con più vigore, per ottenere la vera libertà. I santi stupiscono sempre più il mondo. Anche gli altri maledetti lo meravigliano con la loro impietà. Ecco, dove c'è più impietà c'è più santità, perché gli empi mettono più alla prova i santi. Beh, basti pensare all'impero romano, all'impero in cui appunto i cristiani erano perseguitati, erano messi a morte e quindi certamente avevano un bel da fare nel sopportare, nel vivere la loro fede, nel combattere. Però il Signore era sempre presente in loro, era sempre presente, li aiutavano. Gli empi pure, ecco, scandalizzano perché fa più rumore appunto un albero che cade che una foresta che cresce, secondo il proverbio cinese. Allora sembra che l'efferatezza di certi imperatori, non so, Nerone, Giuliano l'Apostata, Valeriano, Traiano, no? Abbiano sconvolto il mondo, ecco, per la loro crudeltà, per le loro torture, però in realtà, ecco, i cristiani hanno vinto, ecco, con la loro umiltà anche questi imperatori così cruenti. L'empietà serve alla santità. L'empietà sempre serve alla santità. I nostri preparativi passano attraverso l'Immacolata e Nepokalanos si distingue per questo. Ecco, lui crede fermamente in Nepokalanos, sia un segno della Madonna, un segno dell'amore di Maria, e quindi bisogna coltivarlo. Ma aveva tante prove di questo. Non è nato perché lui semplicemente si è impegnato, è nato perché ci sono stati tantissimi fenomeni della provvidenza di Dio, tantissimi modi in cui il Signore si è manifestato, anche solo per acquistare le cose necessarie, per edificare le case, per avere i permessi, i giusti permessi dai propri superiori, che non sempre erano d'accordo, per trovare dei confratelli disponibili, adatti a questo ministero, adatti a questo lavoro. È tutto un complesso di cose che egli non poteva calcolare da solo, non poteva realizzare da solo, con la sua buona volontà, benché fosse un uomo forte, un uomo deciso, un uomo molto motivato, però è che riconosce che questa è l'opera dell'Immacolata, è l'opera solamente sua, è l'essenza di Nepokalanov. Se essa perdesse questa caratteristica, non sarebbe più quello che è e che dovrebbe essere, ma anche la Chiesa, no? Più si stacca dalla Madonna, più si stacca dall'origine della grazia, che è appunto Maria Santissima, più si stacca da colei che ci ha dato Cristo. Ecco, siamo nel Natale, nel tempo del Natale, e quindi dobbiamo capire pienamente questo, che il Natale viene da Maria, è lei che si è disposta a ricevere come un dono ineffabile, prezioso, il mistero di Cristo. Senza di lei questo non sarebbe avvenuto. Senza di lei questo non può avvenire, questo non può diffondersi nel mondo. Senza di lei il cristianesimo è morto. È una cosa vaga, una cosa intellettuale, forse storica, ecco, sì, folcloristica. È proprio a questo si è ridotto oggi il Natale, un folklore, no? Qualcosa che sì, ci ricorda un po' i tempi antichi della festa per la venuta del Signore nel mondo, però basta, non ha nessuna influenza nella vita, e questo è molto grave, perché sembra quasi che Dio abbia perso tempo con noi, che Dio non abbia agito come doveva agire, invece è proprio il Natale, l'attualità del Natale, è quello che gli compie ancora oggi per noi. Dentro di noi, per noi, per farci vivere degnamente la santità di questo momento, la sua santità che si trasferisce anche a noi. Ecco, quindi i nostri preparativi del Signore passano attraverso l'Immacolata e Nepokalanov. In realtà è lei che ci guida, non siamo noi che abbiamo scelto lei, lei ha scelto noi, ecco, lui è consapevole di questa fase primaria della vocazione che spetta solo alla Madonna, che spetta solo a lei, e quindi non spetta a nessun altro, solamente lei può operare questo prodigio, questo mistero, questo miracolo della vocazione e della missione anche, cioè della diffusione, ecco, della grazia di Dio nel mondo. I benedettini hanno un carisma diverso da quello dei francescani, sono più legati al territorio, sappiamo, la stabilità sloggi, no? Conservano, ecco, le cose antiche, le diffondono certamente con la loro custodia, esprimono un'evangelizzazione, certamente, missionari, hanno come modello però gli apostoli, non Cristo, no? Il padre abate è il padre di tutti, insomma, ecco, quindi è più una vocazione statica che dinamica. Invece la vocazione francescana è spirituale, no? È agente, attiva nel mondo. Ecco, non ho che gli altri non lo siano, però ecco, i francescani hanno sempre avuto questo obbligo della itineranza, ecco, di non essere attaccati ai luoghi, ecco, di non conservare troppo, no? Ecco, la povertà è proprio la non conservazione, perché anche i frati siano stati ottimi bibliotecari, ottimi scrittori. Ecco, ottime persone che hanno veramente dato un contributo fondamentale alla diffusione del Vangelo. Ecco, quindi c'è questa differenza, insomma, più di specie che di essenza. E così anche Nipokalana aveva il suo carattere specifico, cioè attraverso l'Immacolata. Noi, nei francescani, siamo quelli dell'Immacolata. Ecco, San Massimiliano ci tiene a fare questa differenziazione. Noi dobbiamo servire l'Immacolato, dobbiamo essere anima e corpo e cuore e spirito dell'Immacolata. Se ha come fine la causa dell'Immacolata, non può desiderare qualcos'altro, come il giglio non può desiderare di essere una rosa. Ecco, abbiamo l'Immacolata come pensiero, abbiamo l'Immacolata come principio, abbiamo l'Immacolata come mente, abbiamo l'Immacolata come mezzo, abbiamo l'Immacolata come fine, sempre e solo l'Immacolata. Non è una cosa accidentale, purtroppo, l'errore di oggi, sì, contemplare l'Immacolata, ma solo come un elemento e magari accessorio della teologia cattolica, no? Una cosa che sta in fondo così alla Chiesa, la Lumen Gentium, che è infatti l'ottavo capitolo, l'ultimo capitolo della Lumen Gentium, il documento dogmatico sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, però basta, insomma, ecco, è un elemento, una parte. Si interpreta male quel passo di Sant'Agostino che appunto esprime questo concetto, no? È parte della Chiesa. Membro della Chiesa, membro eletto della Chiesa, ma più grande la Chiesa di Maria. Sì, più grande la Chiesa di Maria, ma San Francesco la chiamò Vergine fatta Chiesa. Certamente, numericamente la Chiesa è più grande, però è colei che genera la Chiesa, che partorisce la Chiesa, così come partorisce Cristo, si identifica quasi con la Chiesa, no? Ecco. Quando la Madonna è singola persona, certamente inferiore alla Chiesa, ma quando la Madonna svolge le sue funzioni, il suo ministero di madre di Dio e madre della Chiesa, certamente non è superiore alla Chiesa, ma è la Chiesa stessa, no? Ecco, è est, si identifica con la Chiesa, virgo, ecclesia fatta. Ecco, e quindi è superiore a se stessa, certo, superiore a se stessa come creatura. Perché la Chiesa è qualcosa di divino, però essendo Chiesa, chiaramente ingloba tutti coloro che nella Chiesa sono chiamati ad esistere, ad entrare, a partecipare, quindi chiaramente c'ha una priorità rispetto alla Chiesa, ce l'ha un ascendente rispetto a tutto il resto della Chiesa, c'ha una vicinanza diversa all'origine rispetto a tutta la Chiesa, e come è, diciamo, il vicario generale nella diocesi, certamente gli altri sacerdoti contano, però il più vicino al vescovo, quello che fa le veci del vescovo, quello che è il vescovo, si può dire quando il vescovo non c'è, è il vicario, no? È così la Madonna è così vicina a Cristo che si può dire faccia le veci di Cristo, è il vice Cristo.
No, anche se poi noi diciamo il vicario di Cristo, il Papa, certamente, il vicario di Cristo in terra, sì, però nei cieli, ecco, sostanzialmente, da un punto di vista ontologico, missionario, da un punto di vista di funzione, certo la Madonna supera anche il Papa, ecco, perché il Papa non genera Cristo, anche se lo celebra, lo amministra nell'Eucarestia, lo serve, ecco. Proprio come la Madonna, ma la Madonna è il prototipo massimo di servizio, di ministero, di amore, di dono, di collaborazione con il Signore. E quindi ecco, San Massimiliano ha individuato il punto focale, il punto centrale della vita di Nepokalanov, della vita di questa riforma francescana, proprio nell'Immacolata, solo nell'Immacolata. È il suo carattere specifico attraverso l'Immacolata. Se si scostasse solo un po' da questo suo carattere, perderebbe la propria ragione d'essere e anche le benedizioni dell'Immacolata. Ecco perché ci c'è da chiedersi perché oggi la Chiesa è così in crisi, no? Così prostrata per terra, si può dire, nella polvere, e non riesce a risollevarsi. Non c'ha vocazione, non c'ha slancio missionario, no? Non c'ha fervore religioso. La liturgia un po' debole, languisce, no? Ecco, il canto sacro, la teologia stessa, ecco, le università sono vuote, no? Veramente si vede una crisi mai vista prima, no? Nella storia della Chiesa, e questo ci dovrebbe far pensare, ecco, alla fecondità che ha avuto l'Immacolata, e quegli ordini che erano un tempo fecondi, perché erano fecondi, no? Perché i francescani hanno tante vocazioni nel 400, nel 500, nel 600, quando l'Immacolata era la regina dell'ordine francescano e veniva celebrata, con tanta solennità. Oggi pensate che questa festa è stata abolita, non è più nel breviario. Nel breviario francescano uno cerca la festa della regina Ordinis Minorum, che è rimasta come titolo nelle litanie, però come festa liturgica non c'è più, si celebrava il 15 di dicembre, tanta solennità, ecco, tutti i conventi francescani, la regina Immacolata, proprio nel mese dell'Immacolata, ecco, era quasi una conseguenza necessaria. Una settimana dopo l'Immacolata, proprio 7 giorni dopo esattamente, celebrare la regina Ordinis Minorum. Non c'è, ecco, non c'è questa festa, è strano, no? Si vedono tutti questi begli altari, no? Principali dedicati all'Immacolata in tutte le chiese francescane praticamente. Ci si chiede perché ci si è distanziati così. Per quale motivo? Ecco, la Madonna è stata così messa da parte. Probabilmente la prova della fede, la prova della Chiesa. Perché ritroviamo attraverso proprio la mancanza di lei la via della salvezza, ecco, capendo, ecco, che ci manca proprio una parte essenziale di lei, ecco, possiamo tornare felicemente a lei e rivivere un'atmosfera gioiosa di appartenenza, di guida, ecco, quella che visse San Massimiliano proprio nell'Epokalanova, sia in Polonia sia in Giappone, e vedere i frutti misteriosi, fecondissimi della consacrazione a Maria, dell'appartenenza a Maria. La consacrazione a Maria è proprio il primo gradino della partecipazione al Natale del Signore, perché il Natale è la nascita di Gesù in noi, la fecondità di Gesù in noi, le opere buone che Gesù opera in noi. Ci fermiamo qui per questa seconda parte, cari fratelli, della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Oh.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo la conferenza 153 di San Massimiliano Maria Kolbe dal libro delle conferenze di San Massimiliano, ecco, è da Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, si parla, ecco, della libertà. Ecco, libertà e responsabilità. Libertà e sacrificio, libertà e croce. Ecco, tutto deve passare attraverso l'Immacolata. Ecco, se non passa attraverso l'Immacolata non c'è libertà, perché libertà è il bene. Ecco, invece schiavitù è il male. Quindi una pseudo-libertà che si fonda sul peccato, in realtà è schiavitù, perché il peccato mi avvince, il peccato mi schiavizza, il peccato mi fa fare cose che io non voglio fare. Ecco, e quindi, ecco, praticamente il peccato mi uccide, mi toglie la libertà. È la massima offesa per l'uomo, la massima umiliazione, la massima, diciamo, povertà, ecco, il massimo, diciamo, conflitto. Ciò che più ha tolto all'uomo la sua dignità, defraudato della sua dignità. È la morte, però non è un'espressione di libertà, no, veramente. C'è chi si uccide e pensa di essere libero, così, beh, in realtà si toglie l'unica cosa che gli dà libertà, cioè la vita. E invece il Signore è venuto a darci la vita, quindi a darci la libertà e darcela in abbondanza. Ecco, libertà totale, libertà piena, libertà assoluta nel bene, ovviamente, nell'amore, nella dolcezza, nella dedizione, ecco, verso coloro che, ecco, godono della libertà, ecco, della libertà nostra, quindi del bene nostro, perché anch'essi siano liberi. Ecco, conoscerete la verità vi farà liberi. La verità in tutti i campi, ma la verità soprattutto sull'uomo, sull'essenza dell'uomo, sulla sua natura, sulla sua vocazione divina, sul suo essere somigliante a Dio, essere anzi in comunione perfetta con Dio, e questo si è realizzato solamente, esclusivamente nell'Immacolata Concezione. Quindi più siamo vicini all'Immacolata, più ci avviciniamo alla libertà, più ci avviciniamo alla verità, più ci avviciniamo a Dio, che è tutte queste cose. Se l'ordine, la milizia dell'Immacolata, l'Nepokalanov, ha come fine la causa dell'Immacolata, non può desiderare qualcos'altro, come il giglio non può desiderare essere una rosa. Siamo quello che dobbiamo essere. Siamo la nostra vocazione, essere l'Immacolata. Ma questo non solo per Nepokalanov, questa è la grande intuizione di San Massimiliano, l'intuizione che dai dati della rivelazione, dai dati della storia, ha voluto donare al mondo. Non il marxismo, non la lotta di classe, non il liberalismo, cioè l'accumulo indebito di capitale, ma ecco l'Immacolato, l'Immacolato, seguire l'Immacolata, appartenere all'Immacolata, essere dell'Immacolata, servire in tutti i modi l'Immacolata, se no, ecco, siamo diversi, ecco, da lei, siamo come la rosa rispetto al giglio. Chi è giglio, è chiamato a essere giglio, non può essere rosa. E allora, ecco, dobbiamo essere Giglio, il Giglio dell'Immacolata, non per niente il Giglio è anche il simbolo di Cristo, la città di Firenze, fiorentina, è il Giglio perché è il fiore di Cristo, la purezza assoluta che è proprio frutto dell'Immacolata. Se ci saranno degli assalti contro Nepokalanov, saranno soprattutto contro il suo carattere, è proprio questa direzione che dobbiamo prendere, e in questa direzione ci attaccheranno. Ecco, il carattere, cioè l'essere, vedete com'è metafisico, San Massimiliano. Massimiliano è un grande teologo, ma anche un grande filosofo, insegnava anche filosofia, no? Nello studio teologico dei francescani conventuali. Siamo l'Immacolata, il carattere. Ciò che ci distingue in sé per sé, come il carattere battesimale distingue il battezzato, distingue il cristiano. Se uno non è battezzato, non è cristiano. No? Non è cristiano perché ha un'idea. Sì, c'è anche l'idea, no? Ma questa è tutta derivante dal battesimo, cioè dall'incontro con Cristo. Non c'è un'altra cosa. che distingue il battezzato? È solo l'idea, è solo la presenza di Cristo. La presenza di Cristo viene nei sacramenti, viene nel battesimo. Ecco, è il battesimo che ci fa cristiani, il carattere battesimale, cioè l'essere di Cristo e la natura di Cristo che si imprime nell'anima del battezzato. Solo questo è il cristianesimo, non è altro, insomma, tutto il resto è una conseguenza, tutto questo resta uno sviluppo, come la Vergine, no? Ecco, ha ricevuto il Signore nell'Annunciazione e va per la montagna a portare il Signore alla cugina Elisabetta. Ecco, questa era la sua vocazione, perché il carattere che aveva ormai era quello di essere madre di Cristo, conformata a Cristo, una sola cosa con Cristo, agente per mezzo di Cristo. Ecco, allora noi non possiamo perdere il nostro carattere, è una cosa di tutti gli uomini, è una cosa di tutte le persone, tutti devono conoscere l'Immacolata, conformarsi all'Immacolata, amare l'Immacolata, desiderare di essere l'Immacolata. Che cosa deve fare la Chiesa? Proprio questo nel mondo, no? Non c'è altra dimensione, altra funzione nel mondo che questa. Ecco, allora, Nipokalanova fu una profezia, ecco, di ciò che è la Chiesa, una profezia di ciò che è la Chiesa nei cieli è perfettamente così, tutta sottomessa all'Immacolata, ecco, tutta, ecco, diciamo, guidata dall'Immacolata verso Cristo, ecco, senza più ostacoli del peccato, di ignoranza, di debolezza, di incoerenza, no? Di sensualità, ecco, tutto ciò che può ostacolare veramente l'amore all'Immacolata. Tutte queste cose perfettamente, dobbiamo però sforzarci di esserlo anche qui. Allora, ecco, San Massimiliano è un grande segno divino perché la Nipokalanova per lui era il prototipo del servizio di Dio nell'Immacolata, per mezzo dell'Immacolata. E gli assalti ci saranno perché, ecco, viene messo in discussione il carattere, l'essenza, quando uno toglie il nocciolo al frutto e non ci rimane più niente, no? Se uno toglie l'impalcatura, ecco, di un palazzo, il palazzo crolla, Se vengono colpite le fondamenta, il fondamento è quel palazzo, quell'edificio, non può reggersi assolutamente. Se un esercito viene privato delle sue armi, l'esercito è inoffensivo, non è più un esercito, è un ammasso di gente, magari pure di buona volontà, ma che però non ha quelle forze necessarie per agire in quanto esercito. Possiamo avere svariati progetti, ma il fine principale deve essere sempre quello, solo l'Immacolata, solo l'Immacolata. Vedete com'è quasi ossessivo San Massimiliano, l'ossessione per l'Immacolata, lui lo dice, voglio essere posseduto dall'Immacolata, come ci sono le possessioni diaboliche in cui, ecco, l'anima purtroppo è presa, è possesso del demonio e quindi fa quello che non vuole perché il demonio la dirige, così io voglio essere posseduto dall'Immacolata, voglio fare solo quello che gli piace all'Immacolata, io non esisto più, ecco, esiste solo l'Immacolata in me, in modo tale che quello che faccio sia opera esclusivamente dell'Immacolata. L'opera dell'Immacolata è Cristo, si sa, non è nel Vangelo, risulta proprio che ella è madre di Cristo, vive generando Cristo, vive portando Cristo a piena maturità, vive portando Cristo con sé sempre, anche quando Cristo è adulto, no? Lo segue nelle sue peregrinazioni apostoliche, lo segue fin sotto la croce, partecipa intensamente a tutto il suo sacrificio e partecipa quindi anche del dolore, del lutto, della morte e partecipa intensamente anche alla gioia, al gaudio, alla gloria infinita della risurrezione, della redenzione dell'uomo, ecco, dell'edificazione della Chiesa e della vita eterna, in seguito della beatitudine a cui tutte le anime appunto sono chiamate in quanto creature. Ecco, possiamo avere svariati progetti, ma il fine principale deve essere sempre quello. Ecco, San Massimiliano ha capito il fine, vuole il fine, vuole solo quel fine e non vuole altro. Ecco, Se ci saranno altri fini, pure sublimi e santi, in epoca l'ANOF si indebolirà e dobbiamo fare opere sociali, dobbiamo accogliere i migranti, dobbiamo accogliere i poveri, dobbiamo dialogare con le altre religioni. Beh, questi non sono fini dell'Immacolata, quindi pur essendo buoni in se stesso, possono essere nobili, possono essere veritieri, possono essere desiderabili, però non sono quelli dell'Immacolata. L'Immacolata è cambiare i cuori e plasmare i cuori all'immagine e somiglianza sua. Ecco, essere tempio di Cristo, casa di Cristo, dimora di Cristo, come dice San Francesco, no? Ave suo palazzo, ave suo dimora, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua sposa, Cioè portare a questo matrimonio mistico, a questo matrimonio spirituale, tutte le anime, non, il resto non c'è, cioè, sì può esserci, ma solo se è condizionato dalla volontà dell'Immacolata, condizionato da lei, ecco, da lei, qual è il suo desiderio, che poi è quello di Cristo. Lei è perfettamente in sintonia con Gesù, è perfettamente in sintonia con Cristo, e quindi insomma non ha nessun problema nel fare da tramite tra noi e Cristo, no? Ecco, se pregando la Madonna l'impero di Cristo si dispiega sul mondo. So di qualcuno che è stato qui in epoca l'anno e che voleva andare direttamente a Gesù senza passare attraverso l'Immacolato, è andato a finire che ha perso tutto, purtroppo, chi vuol fare da sé poi si perde. C'è l'Immacolata che guida le anime, l'Immacolata che ci è stata data da Dio come rifugio, consolazione, amore, no? Sostegno. C'è l'Immacolata che per volontà divina si prostra su questo mondo veramente infame, che non riconosce più Cristo, che non vuole sentire parlare di Cristo, che non va più a messa, non si confessa, non fa le cose di Dio. Ecco, allora l'Immacolata è quella che trionferà, è quella che trionferà, e noi dobbiamo seguire lei, se no non partecipiamo al suo trionfo. È andata a finire male. Se si perde l'Immacolata, si perde tutto. Dio vuole che camminiamo lungo questa via attraverso l'Immacolata. Vedete, quasi proprio, no? Un urlo, un grido disperato, no? Dovete amare l'Immacolata. Forse sentiva quasi imminente già, siamo a pochi anni, 3 anni soli prima del suo martirio, lui che era una persona così elevata in Dio, forse vedeva e la sua dipartita, già la presentiva, con la guerra, con l'avvento del nazismo, i campi di concentramento, i campi di sterminio, probabilmente già vedeva un quadro del suo futuro, ecco, l'eredità che vuole lasciare, ecco, a Dio solo attraverso l'Immacolata. Ascoltate questo messaggio. Se abbiamo questo carattere, il carattere dell'Immacolata, dato che la sede apostolica ha approvato la milizia dell'Immacolata e l'aveva effettivamente approvata, no? È la volontà di Dio che noi camminiamo in tale direzione e solo allora Egli ci benedirà. Se in epoca l'anno togliesse l'Immacolata come scala verso la perfezione, perderebbe tutto. La lotta sarà per il supremo ideale, quindi non scoraggiarsi, vivere nella presenza di Cristo che si è incarnato, che è venuto al mondo attraverso l'Immacolata, che viene ancora al mondo attraverso l'Immacolata, basta la preghiera, la Madonna, per sentire i fiumi benefici della grazia dentro di noi, quindi non scoraggiamoci mai, siamo sempre attenti alle emozioni dell'Immacolata, vivremo perfettamente il Natale, così come ci dicono le scritture, che è sempre la Madonna presente in tutte le azioni di Cristo nel Natale, no? Nella sua annunciazione, nel suo annuncio a Elisabetta, nella sua nascita, nell'adorazione dei pastori, nella fuga in Egitto, nell'adorazione dei magi, sempre la Madonna, no? Che presiede tutti questi grandi misteri, è una presenza silenziosa, però è costante ed è sempre citata nei Vangeli, no? Quindi vuol dire che proprio, ecco, la grazia di Cristo nella parola rivelata passa inevitabilmente, ineluttabilmente morte incontrovertibilmente attraverso l'Immacolata, il Natale e l'Immacolata Nazione. Il Natale e l'Immacolata Nazione, quindi Santo Natale ancora, ecco, siamo anche alla fine delle feste di Natale, ma il Natale è per sempre, il Natale è la nostra vita con Cristo. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, Santa Epifania del Signore.